proprio così, in un clima, in una scuola, in un clima assolutamente di preghiera. La settimana scorsa abbiamo vissuto il momento quello serale con la celebrazione, siamo stati introdotti alla celebrazione e anche all'adorazione, mentre 15 giorni fa abbiamo iniziato questo percorso dicendo proprio qualcosa in generale sulla preghiera e rispettando anche quelli che sono i tempi, i modi, le espressioni della preghiera per come presentati dal Catechismo della Chiesa Cattolica, abbiamo detto che la preghiera nelle sue espressioni può essere o vocale o una preghiera meditativa e poi ancora una preghiera contemplativa. C'erano questi passaggi, dunque la preghiera vocale, e ci siamo soffermati quella sera di 15 giorni fa proprio sulla preghiera vocale, ai discepoli ammirati e attratti da Gesù che prega nel silenzio nella notte e che chiedono a lui: Signore, insegnaci a pregare. Gesù non insegna una preghiera silenziosa, ma una preghiera vocale. Quindi bisogna rispettare i tempi di ciascuno. Questa sera invece facciamo un passo così in avanti, ci dedichiamo alla preghiera meditativa. Faremo l'intervento, ora così vi dirò a due voci, prima io e poi Girolamo, anche per l'aspetto pratico. L'altra volta io ho fatto la parte generale sulla preghiera vocale e Suor Vera ci ha spiegato in maniera graziosissima la preghiera vocale per eccellenza, che è il Padre Nostro, nel testo che abbiamo trovato in quello di Matteo, no? Al capitolo sesto. Questa sera invece, ecco, entreremo un pochettino sulla preghiera meditativa, ci serviremo anche di questo libricino, il sussidio che abbiamo ordinato, e poi faremo un'esperienza di preghiera meditativa, poi dirò in che senso. Entreremo un po' nella liturgia delle ore, nella liturgia, cioè dire nella preghiera della Chiesa che scandisce il ritmo, i diversi momenti della giornata, mattino presto, al mattino, la cosiddetta ora media. 6, cioè 9, 12, 15, poi la preghiera del Vespro e la preghiera della Compieta. Poi dirò perché abbiamo scelto di presentare, Girolamo sostanzialmente presenterà i Vespri, che poi pregheremo tutti quanti insieme nella cappella. Poi diremo qualcosa, perché la preghiera liturgica delle ore, soprattutto le lodi e i Vespri, ma anche l'ufficio, ha molto di meditativo, ma questo lo recupereremo subito dopo. Che significa meditare? Meditare significa passare da una preghiera più verbosa, una preghiera più vocale, a una preghiera un attimo più silenziosa, una preghiera che ama soffermarsi sul silenzio, una preghiera che ama collegare le immagini, collegare le parole, collegare tutto ciò che arriva dalla Sacra Scrittura oppure dai testi dei maestri di spiritualità. La preghiera di meditazione dunque è una preghiera un attimo più silenziosa, è una preghiera che sta un attimo più avanti, la preghiera vocale, e si nutre molto di silenzio, si nutre molto della capacità di soffermarsi su una parola, cercando di collocarla su uno sfondo, magari biblico, più ampio. Questa parola meditare, ecco, non l'abbiamo inventata noi, non l'hanno inventata neanche i padri del deserto o qualcun altro, è una parola biblica, come abbiamo visto, no? Perché il primo discepolo meditativo, ecco, la prima, ecco, qua c'è un posto, ecco, Giuda, medita, vai, vieni, vieni, signore Santore, venga, venga, lei ha bisogno di pregare, venga. La parola meditazione è una parola biblica, la prima donna che prega, la meditazione che medita è Maria. Come prega Maria? Come medita? Abbiamo ascoltato, no? Capitolo secondo, ma più avanti, anche dopo Gesù dodicenne, ritrovato nel Tempio, c'è una espressione simile in cui si dice che Maria, dopo aver visto tutto quello che accadeva attorno al figlio suo, in questo caso no, i pastori che arrivavano, adoravano il bambino Gesù, ella custodiva tutte queste cose. Quindi la preghiera di meditazione è una preghiera che custodisce fatti che sono accaduti, custodisce parole. Per gli ebrei parola si dice dabar, e dabar, siccome sapete che l'ebraico è una lingua con un vocabolario molto ristretto, ma le singole parole hanno una polisemia, hanno più significati, per questo il Signore ha pensato nella sua provvidenza di rivelarsi nella lingua ebraica, perché è una lingua in cui ci sono poche parole, ma ogni parola ha una sfumatura di significati molteplici. Dabar, che noi traduciamo ordinariamente parola, significa anche accadimento, fatto, ciò che accade. Quando diciamo allora che il verbo, la parola si è fatta carne, non è solo la parola, ma è anche l'accadimento. Gesù è la parola e l'accadimento del Padre che avviene, no? Da bar. Ecco, parola. Quindi Maria custodisce non solo parole, quello che i pastori magari hanno detto, ma anche i fatti, quello che è accaduto, cioè dire che i pastori sono venuti da lontano, hanno adorato il bambino Gesù, e lei, meravigliata, ecco, custodisce tutte queste cose, quindi parole e azioni, verbis gestisque, dice il Concilio, cioè parole e gesti, accadimenti, e le custodisce, le medita nel suo cuore, custodisce tutto questo meditandole nel suo cuore. E il verbo utilizzato per questa espressione è il verbo da cui deriva la parola simbolo. Ecco, il testo greco dice «Symballouza ente cardia autes», cioè lei nel suo cuore conservava tutto e collegava. Che cos'è il simbolo? Il simbolo è qualcosa che collega a qualcos'altro, no? Una volta c'erano i marchi, i sigilli imperiali, no? Che si spezzavano e quando si ricongiungevano le due parti, ecco, questo era il simbolo, no? Il sigillo che veniva ricomposto. Allora il simbolo è parte del messaggio. Il simbolo non è un segno, un segnale stradale che indica una frana è un segno, mentre il simbolo indica la realtà ma già la contiene. Non so se rende un po' l'idea, e la liturgia è fatta così, è fatta così. Quindi Maria cosa fa? Accosta i fatti, gli accadimenti, le parole, li accosta, e accosta anche i passi dell'Antico Testamento, i passi della Scrittura, e li rilegge. Ecco, Maria è la prima donna della Lezio Divina, perché poi, quando vedremo ancora più avanti, magari dopo Pasqua, la Lezio Divina, vedremo che la meditazione è il secondo gradino della lezione divina. Dopo la lettura c'è la meditazione. Quindi che cos'è la preghiera meditativa? Che cos'è la meditazione? È il momento in cui tu nella tua vita spirituale cresci un attimo, vai un po' avanti, e non ti nutri più di tante. Avete presente quando uno si converte da poco e inizia e si dice 3 rosari al giorno, 4 rosari al giorno, 2 via crucis, tutte le orazioni possibili. A un certo punto tu dici poco, ma buono, ecco, giusto per intenderci, no? Tu hai bisogno di una parola, di una pagina, ma in quella pagina c'entri, ci sprofondi, ci staresti una giornata intera, perché tu mediti, colleghi, dietro una parola si apre tutto uno sfondo biblico. Ecco che cos'è la meditazione, un'attività interna del cuore e dell'anima che ci fa collegare i fatti e anche le parole le une alle altre. Nella meditazione, infatti, si ricorre ai passi paralleli, no? Una parola, ecco, ti richiama tante altre parole. Ma non ci dobbiamo soffermare molto su questa parte introduttiva, la prima introduzione già l'ho fatta in generale. Ora però dobbiamo un attimino aprirlo questo, abbiamo comprato, vero che è costato poco, ma un attimino dobbiamo aprirlo. Intanto questo qui vi viene affidato, ecco, per la vostra lettura, per la vostra formazione personale. Io mi limito stasera a spiegare il titolo e poi leggeremo a pagina 2-3 paginette, a pagina 33, giusto, giusto, gli anni di Cristo. Consigli per la vita spirituale. Quindi consigli, vita e spiritualità. Consigli. Noi che vogliamo intraprendere una scuola di preghiera ci accostiamo a qualcuno che è esperto, in questo caso si tratta di un monaco, che dà dei consigli. Ecco, la scuola, una scuola di preghiera non può essere scientifica, no? Non ci può essere una verità scientifica sulla preghiera, ci può essere semplicemente qualcuno che ne fa esperienza e che ti può affidare dei consigli. Non c'è una scuola, l'altra settimana ero da Monsignor Raspanti a Cireale, parlavamo di questa cosa e lui giustamente mi faceva notare, ecco, non può esserci una scuola di preghiera, perché esistono le scuole, cioè gli orientamenti, le spiritualità, la spiritualità carmelitana, la spiritualità ignaziana, chi è stato per esempio sabato al ritiro dei catechisti in cattedrale, quella è una spiritualità ignaziana, che è diversa da quella carmelitana, francescana, benedettina, no? Le spiritualità. Quindi noi semplicemente ci possiamo limitare a accogliere dei consigli di qualcuno appunto vive una vita interiore, una spiritualità, ha una sua scuola di preghiera e ci affida dei consigli. Quindi la scuola di preghiera si fa apprendendo da qualcuno che prega, come i discepoli che vedendo Gesù pregare gli dissero: Signore, insegnaci a pregare. E Gesù insegnò la preghiera. Vita, che non è vita villana ovviamente, neanche un'altra vita. La spiritualità è una vita, e come la vita ha delle tappe, quando si è nella pancia della mamma, quando si è neonati, quando si è bambini, quando si è fanciulli, quando si è ragazzi, quando si è adolescenti, quando si è giovani, quando si è adulti, poi c'è la terza età, no? Come la vita ha diverse stagioni, così anche la vita spirituale ha diverse stagioni, diversi momenti. Non siamo sempre alla prima fase della vita nostra spirituale, ma a un certo punto ci sono dei passaggi. Come si chiamano questi passaggi? Si chiamano crisi. La parola crisi non è la crisi quella del la crisi del giovedì nero, la crisi è un passaggio. Siamo in Quaresima, andiamo verso la crisi per eccellenza del cristiano. Qual è la crisi per eccellenza del cristiano? La Pasqua è questo passaggio. Siccome la vita spirituale ha diversi momenti, quando io passo da un momento a un altro, quando la fase precedente mi sta stretta, non mi soddisfa più, io inizio a desiderare un'evoluzione. No, siccome non è che una mattina uno si sveglia, ah, ora sono nella seconda fase, la vita così è. No, c'è un tempo che uno dice, ma io non sono né carne né pesce, che uno non si sa orientare. La vita di prima, la tappa precedente non ti soddisfa più, tu non sei già pienamente nell'altra, nell'ulteriore, nella seconda o nella terza che sia, sei in un momento di crisi, di passaggio. Quindi non dobbiamo avere paura delle crisi. Quando siamo in crisi, ci faceva Enzo Santoro, tutta salute. È vero che lui lo conoscete, Don Enzo, no? Quindi diceva sempre tutta salute, no? Quando ci sono delle domande, quando muove qualcosa, quando non sono soddisfatto e voglio qualcosa in più, è una crisi, è un passaggio ed è importante. Consigli per la vita spirituale. Questa vita è la vita spirituale, cioè dire spirituale che significa? C'è una vita materiale, quello che mangio, quello di cui mi vesto, e poi una vita ideale? No, vita spirituale significa la vita dello Spirito Santo dentro di noi. È lo Spirito Santo che vive in noi e ridesta delle parti di noi che magari erano addormentate, appunto la nostra interiorità. E iniziamo ad aprire la pagina 33, no? Vi dicevo l'altra volta, 15 giorni fa, che grosso modo, un linguaggio così un po' antico, però ci dice ancora qualcosa oggi, i maestri di spiritualità indicano tre fasi fondamentalmente della vita spirituale. Veramente ci sono maestri che ne indicano pure 40, 50, ma qua penso che ci perdiamo di casa, no?
Non è, com'è? Siamo più semplici.
Ecco, nella concretezza, anche perché poi anche i diversi gradini, 12, 40 che siano, rientrano poi in tre ambiti essenziali. Una cosa fondamentale, che questa scala, queste fasi, non si percorrono in salita. La vita spirituale non si percorre, accomodati, non si percorre in salita, ma le tappe della vita spirituale, questi gradini, queste scale, si percorrono in discesa. Perché la vita spirituale significa riconoscere la nostra povertà, la nostra pochezza, la nostra umiltà, e riconoscere che più siamo fragili e poveri, più Dio regna nella nostra vita. Quindi non è un crescere nella vita spirituale, non è crescere nell'orgoglio spirituale, ma è crescere nell'umiltà. È una vita in discesa, no? E qui a un certo punto mi sembra che l'ho copiato da lui o da Monsignor Bruno Forbes, cosa io copio pure, grazie a Dio. Quindi si percorrono questi gradini a scendere, non a salire. E più tu preghi e più cresci nella vita spirituale, tu più scendi e sei umile e dice: io sono... Papa Francesco cosa dice? Io sono un povero peccatore. Quindi le fasi sono tre. Una fase iniziale, una fase più emotiva, una fase più psichica, in cui ad agire è più che altro la nostra emotività. ed è soprattutto associata questa fase alle conversioni, alle recenti conversioni. Quando c'è un adulto, per esempio, che scopre la... Io mi ricordo a Castelluzzo, una persona dolcissima, si avvicina alla fede, lui voleva fare tutto praticamente, no? Facevo questo, faceva quello. A un certo punto me lo trovai in sacrestia con il camice, voglio servire la messa, e dici toglitelo, io gli dissi, perché mi fai ridere, no? Perché faceva tutto, no? Ecco, le conversioni fresche si esprimono in un desiderio di fare, perché c'è molto coinvolgimento emotivo, è una fase psichica. Quando tu a un certo punto vai avanti nella vita spirituale, ecco, e tutto quello magari non ti soddisfa più, inizi a avere una stanchezza, dice, a un certo punto dice, ma io ho bisogno di silenzio, e ti piace andare negli eremi, ti piace andare per i monti, ti piace raccoglierti nella tua stanzetta, alle cappelle. Ecco, l'adorazione eucaristica perpetua silenziosa è espressione, è di casa soprattutto nella seconda fase della vita spirituale, anche se noi dobbiamo cercare di formare ed educare delle persone magari che si affacciano dopo un breve cammino di fede all'adorazione perpetua. Dicevamo, no, il fatto delle cuffiette, no? Che non sanno stare nel silenzio e quindi mettono le cuffiette per ascoltare i canti o dicono le preghiere vocali e quant'altro. Ecco, bisogna accogliere, però anche far evolvere, far andare avanti. Prima fase psichica e emotiva. La seconda fase la chiamano i maestri tipo Guglielmo di Santieri, la chiamano la fase razionale, ma non nel senso di arida, intellettuale, è la fase del logos, per questo razionale, la fase logos, logica, razionale, cioè dire la fase in cui tu hai bisogno di entrare dentro di te. Non è più ciò che sta fuori di te che ti nutre, i rosari, le novene, tutte le celebrazioni possibili, ma tu inizi a essere nutrito quando resti dentro di te e gusti. Diceva Ignazio Loyola, non importano le molte cose, ma importa il gustare molto. C'è un'altra fonte che tu scopri dentro di te, nella tua interiorità, e questa ti alimenta. E quanto più tu stai dentro, in questa fonte interna che è la coscienza e il cuore, quanto più tu ne scopri la dolcezza. C'è una dolcezza. Ci sono pure delle frasi latine, in questo momento non mi ricordo, ma non importa. Quindi la fase, abbiamo detto, psichica, emotiva. La fase razionale, logica. Quando tu passi dalla prima alla seconda, sei in crisi. Quindi a un certo punto non sai più se dirti tre rosari o se farti un po' di lezione divina in silenzio, in meditazione. La meditazione è tipica soprattutto di questa seconda fase. Poi i padri spirituali dicono che c'è anche un'ulteriore fase, ma in genere non si arriva, si arriva alla fine della vita, anche un istante prima di morire, quando tu non sei né nelle cose esterne, non sei neanche dentro di te, ma sei attratto fuori di te verso lo Spirito Santo direttamente. La fase spirituale. Va bene? Quindi fase psichica o emotiva, la fase logica o razionale, poi la fase spirituale. Già solo a partire dall'assiduità, leggo a pagina 33 e poi diamo la parola a Girolamo, già solo a partire dall'assiduità con la parola di Dio, veniamo indotti a una presentazione dell'esperienza spirituale che in certo qual modo sposa un ritmo di crescita, le tappe della fede. Ogni vita, come si è visto, ha un carattere essenzialmente evolutivo. Ogni vita mira a produrre dei frutti. Di questa evoluzione si sono interessati gli autori spirituali, cercando di descriverne le tappe, e per farlo si sono forzatamente serviti degli schemi di pensiero che la loro epoca e cultura metteva loro a disposizione. Ecco, logica, emotiva, logica spirituale. L'immagine stoica nel suo fondamento di una scala della perfezione che comprende diversi scalini ha tentato un certo numero di questi autori spirituali. Evagrio, il pontico, il monaco filosofo del deserto d'Egitto, ecco dove si trova la storia di Evagrio? Nella filocalia, no? I padri del deserto, i padri orientali, ne ha ritenuti tre. Benedetto di Norcia ha costruito una scala che ne annovera 12 gradini. Giovanni Climaco, l'autore della scala, ne elenca una trentina. Si può cogliere subito come una presentazione di questo genere sia da un lato necessaria, per certi versi inevitabile, ma dall'altro comporta il rischio della forzatura. Troppi gradini, insomma, pure 100 ne possiamo trovare, no? Perché ogni giorno è un gradino che tu compi, no? E soprattutto l'immagine stessa della salita, sempre più in alto, a celare in sé una tentazione sottile, quella del trionfalismo soddisfatto di sé o volontaristico alle frontiere del fariseismo. La vita spirituale non si percorre in salita, ma in discesa. Benedetto, malgrado i suoi 12 gradini, ha risolutamente scelto di uscire da questa ambiguità, precisando subito che tale scala deve essere discesa per mezzo dell'umiltà, mentre si sale con l'orgoglio, e pone al 12° gradino la figura del pubblicano. Ricordate il fariseo e il pubblicano nel Tempio? Il fariseo che si gloria, il pubblicano dice: Signore, neanche l'alzo lo sguardo perché sono un peccatore. Ecco, quello è il vertice della spiritualità. Eccoci di nuovo tornati al cuore dell'Evangelo. Ecco, l'avevo copiato da Panzano. Quale che sia il numero delle tappe fissate da ogni autore, mi sembra che si possano ricondurre, semplificando un po' e sacrificandone certe, molte sfumature, a tre fondamentali. I nomi che sono stati loro assegnati hanno il vantaggio di riferirsi alle componenti costitutive dell'essere umano, secondo la terminologia di Paolo. Quindi queste tre fasi della vita spirituale corrispondono all'uomo, alla sua identità, l'uomo che è corpo, anima e spirito, quindi emotività, anima, logica, dunque è spiritualità, appunto. La psiche o anima, il logos o ragione, lo pneuma o lo spirito. A queste corrisponderà quindi una tappa psichiche o psichica, quella emotiva, la prima, una tappa logiche o razionale, quella della meditazione, appunto, e una tappa pneumatiche o spirituale. Nel Medioevo latino, alcuni autori, come Guglielmo di Santieri, parlano di un uomo animale, un uomo razionale e un uomo spirituale. Ecco, non è che ora agli adoratori che hanno le cuffiette dite: voi, se tu sei un animale, no, bisogna mediare, no? Margherita, se no te. Una vita, un uomo animale, più psichico, un uomo razionale, rivolto dentro di sé, più raccolto, un uomo spirituale. Quindi l'uomo che vive delle sensazioni, l'uomo interiore, è l'uomo che trasborda e attratto verso la realtà. Padre Serafino Tognetti è uno dei monaci della comunità dei figli di Dio, quella di Divo Barsotti, non so se lo conoscete, ci raccontava durante un ritiro spirituale da lui tenuto che Barsotti, che è uno dei più grandi mistici del Novecento, qualche istante prima di morire lo chiamò e gli disse: Serafino, portami nella realtà. Portami nella realtà. Cioè, come se lui, morente, questo grande mistico, avvertiva di essere risucchiato verso la spiritualità, che è la vera realtà. Non so se rendo l'idea, no? Questa attrazione, no? Ma questo, insomma, non ci capiterà, forse ci capiterà.
Non lo sappiamo,
però, insomma, se a Barsotti ci è capitato due istanti prima di morire, insomma.
Beh,
da, mandate un WhatsApp,
spero di poterlo raccontare.
Esatto. È necessario ricordare ancora una volta che questi appellativi psichico, razionale, logico, pneumatico non hanno nulla a che fare con i loro omonimi nelle lingue moderne. Questa è certamente una delle difficoltà e una fonte di equivoci quando oggi si parla di esperienza spirituale, il fatto cioè di non disporre più di un vocabolario adeguato, dal momento che i vocaboli antichi sono caduti in disuso per alcuni secoli e il loro significato nel frattempo ha subito una considerevole evoluzione. Va bene? Questo qua ve lo andate leggendo, poi lo useremo ancora un po' la settimana prossima, quando avremo il ritiro ad Alcamo. Adesso diamo la parola a Girolamo, due voci, per così un'altra mezz'oretta. Lui ci porta dentro la liturgia delle ore, la liturgia della Chiesa. Perché proponiamo i Vespri come preghiera di meditazione? Ecco, do subito la parola a lui. Perché i Vespri, adesso appena già apriamo, ecco, mettono insieme, simbolo, no? Accostano pezzi diversi. Ci sono gli inni liturgici, ci sono le antifone della Chiesa, ci sono i salmi di Israele, ci sono testi dell'Antico, testi del Nuovo Testamento, il Gloria al Padre che ti invita a meditare tutto in chiave trinitaria, una lettura breve o dell'Antico o del Nuovo Testamento, invocazioni, intercessione, cioè per sua stessa natura, la preghiera della liturgia delle ore è adatta soprattutto a chi è più avanti un attimino nella preghiera e si apre in un modo o nell'altro alla meditazione. Girolamo, a te la parola.
Sì, grazie. Ha detto tante cose il nostro donno, quindi io in più di un minuto vi invito.
No.
Avevo preparato qualcosa, ma oggi se ne aggiunta un'altra cosa, al qualcosa. Questo qualcosa che si aggiunge è a premessa. Mi è sembrato giusto, prima di parlare della spiritualità dei vespri, di sottolineare la spiritualità della liturgia, no? Perché se no non ci comprendiamo bene. Allora, secondo una richiesta che è stata fatta da Ignazio al consiglio pastorale, mi diceva: però queste persone debbono essere dei testimoni della fede per parlarci di spiritualità. Allora io questa sera farò parlare due papi. Il primo papa è Benedetto XVI. Benedetto XVI ci ha lasciato qualcosa sulla liturgia, sulla spiritualità. Qualcosa secondo me molto interessante e importante. Cosa dice? La liturgia implica l'universalità, è il culto del cielo aperto. Già tutte queste immagini fanno pensare. Non è mai solo l'evento di una comunità che ha una determinata collocazione spaziale. Celebrare quindi l'Eucarestia significa invece entrare nell'adorazione di Dio, che abbraccia il cielo e la terra, che si è aperta con la croce e la risurrezione. La liturgia cristiana non è mai l'iniziativa di un determinato gruppo, di un determinato circolo o di una determinata chiesa locale. Il cammino dell'umanità verso l'unico Cristo si incontra con il venire di Cristo verso gli uomini. Egli vuole unificare l'umanità ed edificare l'unica Chiesa, l'assemblea di tutti gli uomini radunata da Dio. Quindi dimensione orizzontale e dimensione verticale, l'unicità di Dio e l'unità dell'umanità. La comunione di tutti coloro che adorano in spirito e verità costituiscono una sola cosa. Già su questa affermazione si potrebbe fare un po' di silenzio, magari avendo il testo davanti. Comunque, per me è stato molto interessante e importante soffermarmi su questa visione di questo, secondo me, grandissimo Papa che noi abbiamo avuto. E quindi c'è una spiritualità della liturgia che la Chiesa ci consegna. Chissà come noi viviamo la Sacra Liturgia, ma questa è una domanda. L'altro Papa che farò parlare è Paolo VI. Paolo VI, che ha emesso una costituzione apostolica con la quale ha promulgato la liturgia delle ore dopo il Concilio Vaticano II. Questi testi sono testi rinnovati dopo il Concilio Vaticano II. Questa Costituzione, che voi trovate proprio all'inizio di ogni diciamo, libro, che è abbastanza grosso, volumi, che c'è tempo ordinario, l'Avvento, la Quaresima, la Pasqua, eccetera. E quindi è a vostra disposizione, lo potete benissimo leggere anche a caso. E cosa ci dice Paolo VI? Ci dice che la liturgia delle ore, come diceva poco fa il nostro parroco, cioè che, come dire, percorre tutte le ore della giornata, della vita umana, si è sviluppata poco a poco, divenendo la preghiera della Chiesa locale. e costituisce, questo è interessante, la sintesi di tutto il culto divino, cioè la sintesi del sacrificio eucaristico. Significa quindi che la liturgia delle ore è immediatamente collegata alla liturgia eucaristica, non è staccata. Possiamo dire, come ha detto il Concilio Vaticano II, che la liturgia è una, con diversi momenti. Il momento centrale è la liturgia eucaristica. La liturgia delle ore promana dalla liturgia eucaristica, è collegata. E con questa ricostituzione veniva ripristinato, come accennava poco fa il parroco, anche l'uso antico di recitare ogni settimana i 150 salmi. Quindi qui nel libro, diciamo, nel volume, nei volumi delle liturgie delle ore, vengono ripresentati tutti 150 salmi, eccetto qualche salmo un po' ostico, diciamo.
Pregatorio.
Sì, ostico. Però, la liturgia delle ore è stata disposta e ordinata in modo tale che, essendo la preghiera di tutto il popolo di Dio, non è solo la preghiera del prete o del vescovo o del diacono. La liturgia delle ore è stata pensata e ripensata perché diventasse la liturgia di tutto il popolo di Dio, quindi non solo dei monaci anticamente, ma di tutto il popolo di Dio, ed è stata ripensata e ordinata perché appunto possono prendervi parte non solo chi fa parte del clero, i religiosi, ma tutti i laici. Ed è stata adattata a ogni persona di qualsiasi cultura, cioè tutti possono accedere alla liturgia delle ore. Non c'è bisogno di essere laureati, diplomati o chissà specializzati a. È stata proprio adattata. Questo perché appunto la Chiesa, dopo il Concilio Vaticano II, veniva incontro a tutto il popolo di Dio. Vi ricordo che con il Concilio Vaticano II la liturgia cominciò a essere nella lingua di ogni popolo. Quindi questo fu uno dei momenti, una delle modalità con cui la Chiesa proprio si apriva e si avvicinava a tutto il popolo. Cardini, proprio come dire, colonne portanti della liturgia delle ore sono le lodi e i vespri, sono proprio due colonne portanti, poiché rivestono il carattere di una preghiera del mattino e una preghiera della sera, cioè a dire fonte di pietà e nutrimento della preghiera personale. E quindi ha senso che le lodi vengano celebrate la mattina, ha senso che i vespri vengano celebrati al calare del sole. E la parola di Dio, come ci ricordava poco fa il parroco, nel nuovo assetto della liturgia delle ore si dispiega anche di modo che concordino con le letture della celebrazione di ogni giorno, della celebrazione eucaristica. E anche questa metodologia ci fa capire che la liturgia delle ore è collegata al culto eucaristico, non è staccato. Vogliamo noi meditare ancora di più quella parola che è stata proclamata nella liturgia eucaristica? Lo possiamo fare attraverso la liturgia delle ore, che ha collegamenti diretti con la parola che è stata proclamata nella celebrazione eucaristica. Allora, la liturgia delle ore veramente ci dà modo di meditare. dice Paolo VI in questo documento, in questa Costituzione apostolica che appunto promulgava la nuova liturgia delle ore, rinnovata dunque, restaurata completamente, quindi c'è qui tutto un lavoro che ha fatto la Chiesa, non è una cosa semplice, cioè, non è stato facile, come dire, fatemi dire, sfornare questi testi, c'è tutto un lavoro, c'è tutto un lavoro che non è solo un lavoro di testa, è un lavoro anche di preghiera. Rinnovata dunque, restaurata completamente, la preghiera della Santa Chiesa, secondo la sua antichissima tradizione, così dice Paolo VI, è tenuto conto delle necessità del nostro tempo, è davvero auspicabile che essa pervada profondamente, ravvivi, guidi ed esprima tutta la preghiera cristiana e alimenti efficacemente la vita spirituale del popolo di Dio. La domanda è se noi fino ad ora ne abbiamo fatto tesoro di questi testi che esprimono la spiritualità della Chiesa e la vita cristiana. Andiamo un po' alla spiritualità quindi dei vespri. Ci facciamo aiutare per esempio dall'inno del martedì che apre la salmodia in questo modo. Io dicevo poco fa, è opportuno che i vespri vengano celebrati a calar del sole. E questi inni, specialmente nel tempo ordinario, nei vari tempi forti, gli inni hanno un significato diverso perché sono molto collegati al tempo che viviamo. In questo momento stiamo vivendo la Quaresima e quindi esprimono questo indirizzo. Ma già, per esempio, nel tempo ordinario gli inni ci dicono: già l'ombra della notte si dilegua, un'alba nuova sorge all'orizzonte, con il cuore e la mente salutiamo il Dio di gloria. Questo qua vale per le lodi mattutine, per esempio, no? Quindi già l'ombra della notte si dilegua, siamo al mattino. Ora, per esempio, che senso ha dire le lodi mattutine alla sera? Se poi io devo dire già l'ombra della notte si dilegua, ma come? Cioè, capito? Allora sono veramente collegate con le ore precise. La preghiera del Vespro, che è pensata per santificare che cosa? Il tramonto del sole. All'inizio c'è l'inno verso questo sole, che non è il sole, è Gesù, sole che nasce dall'alto, no? Per noi la sera, la preghiera del Vespro vuole santificare il tramonto, cioè dove si ringrazia il Signore per il dono della giornata, del lavoro, celebrando tutto ciò quando si fa sera, come dice uno degli inni, e il giorno ormai declina. Allora capite bene, significa che attraverso la liturgia delle ore la nostra vita dovrebbe essere, come dire, modellata. Se noi pensiamo alla vita di oggi, per esempio, anche dei nostri giovani che pigliano a notte poi giorno e giorno pa notte, c'è qualcosa che bisogna rimodellare, riorientare, non c'è questo equilibrio. Quindi la preghiera del Vespro vuol santificare il tramonto, dove si ringrazia il Signore per il dono della giornata, del lavoro, celebrando tutto ciò, come dice uno degli inni, quando si fa sera e il giorno ormai declina. Un inno dei Vespri dice: Dio, che dichiara luce, tessi la dama al giorno, accogli il nostro canto nella quiete del Vespro. E allora, per esempio, che senso ha dire il Vespro a notte fonda o la mattina? Sempre collegato in quel momento. Ecco, il sole scompare all'estremo orizzonte, scende l'ombra e il silenzio sulle fatiche umane. Ed è veramente una preghiera meditativa questa, se è fatta così, se è collegata anche al tempo, certo. O ai tempi del tempo. È veramente meditativo, cioè ti spinge a meditare, non a essere sentimentale o sentimentalistico, ti spinge proprio a meditare. Quindi abbiamo compreso, ma forse lo sapevamo sicuramente, che i vespri hanno un carattere serale e non pomeridiano. Se c'è ancora il sole, come vado io a dire ecco il sole scompare, se l'hai ancora a caravanda? Scopo di questo cardine dell'ufficio quotidiano, quindi, è quello proprio, dice il testo stesso, di santificare il tempo della sera. Perché? Per rendere grazie di ciò che nel medesimo giorno ci è stato donato e con rettitudine abbiamo compiuto. San Basilio questo. Quindi lo scopo dei vespri è santificare il tempo della sera, rendere grazie di tutto ciò che nel medesimo giorno ci è stato donato e con rettitudine abbiamo compiuto. Il Cristo ha voluto che il sacrificio della sera fosse ormai, così dice il testo, fosse ormai costituito dal levarsi delle nostre mani in preghiera come incenso davanti al Signore. E fa riferimento Paolo VI al Salmo 140. Al movimento esteriore delle labbra deve accompagnarsi quindi quello profondo dei pensieri, della volontà e degli affetti. E ora parlo io, Ignazio, dico per me, ma dico per noi, no? La liturgia delle ore è come la nervatura nel corpo, proprio ci sostiene nella vita spirituale di ogni giorno. Grazie per l'attenzione.
Qualcosa anche, c'è ancora un po' di tempo, qualcosa proprio sulla struttura dei vespri, la vuoi aggiungere tu o lo facciamo insieme? Mi piaceva anche, intanto avete ricevuto proprio nel cellulare proprio i vespri che ora andremo a pregare. Ringraziamo Girolamo che ci ha introdotto nella spiritualità della liturgia delle ore e cerchiamo di vedere nello specifico come sono strutturati i vespri, è simile anche la struttura alle lodi mattutine, vedendo come le diverse parti appunto di questa liturgia delle ore, di questa preghiera, il vespro in questo momento, hanno degli scopi diversi. Innanzitutto si inizia con una sorta di giaculatoria che è di origine biblica, dei salmi. O Dio vieni a salvarmi, Signore vieni presto in mio aiuto, e poi subito vedete c'è il gloria. È interessante l'uso di abbinare il salmo con il gloria. Perché nella liturgia delle ore avviene questo di frequente? Perché i salmi sono delle preghiere di Israele. Noi preghiamo i salmi da cristiani, quindi riferimento a Cristo, ma riferimento anche alla Trinità. Ecco, associare o far terminare un salmo, che è una preghiera di Israele, concludendolo con il Gloria, per esempio, te lo rivisita, ecco la meditazione, è un testo di Israele che tu rivisiti in chiave chiaramente cristiana. Ecco perché si abbinano, si mettono insieme testi di Israele con testi cristiani, il Gloria. L'inno, come Girolamo ci diceva, in questi tempi forti, tipo Quaresima, Pasqua, Avvento, Natale, ha un legame con il tempo liturgico, quindi in questo momento con il clima di penitenza, di silenzio, di preghiera della Quaresima. Nel tempo ordinario fanno riferimento gli inni ai momenti della giornata, quindi al mattino, alle lodi, l'inno ti aiuta ad entrare nel mistero della resurrezione. L'inno del vespro nel tempo ordinario ti aiuta ad entrare nel mistero del tramonto della vita di Gesù nella croce, il sacrificio vespertino della croce, perché Gesù, come sapete, è morto nel vespro alle 15, quando il sole iniziava poco a poco ad avviarsi a declinare. Quindi le lodi ricordano la resurrezione, i vespri ricordano la croce, la morte del Signore. Fondamentalmente. Poi le altre preghiere, l'ufficio delle letture è l'antico mattutino, è una preghiera molto meditativa, diversa. L'ora media, che a tre ore ricorda i diversi momenti in cui al Tempio avvenivano le preghiere e anche gli apostoli salivano all'ora terza, all'ora sesta e all'ora decima, quindi in maniera corrispondente alle 9, alle 12 e alle 15 del pomeriggio. Dopodiché, dopo l'inno, che dunque ci dà il tempo della giornata o il senso del tempo liturgico, inizia la cosiddetta salmodia. I vespri hanno in genere tre salmi, prendiamo per buona questa. In realtà vedremo che si tratta di due salmi e di un inno neotestamentario cristologico per i vespri. Quindi i vespri hanno, la salmodia è composta da tre salmi, di cui però i primi due sono salmi, in Antico Testamento, preghiere di Israele, il terzo in realtà è un inno cristologico, che in genere è tratto dalle lettere paoline. Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò, Filippesi 2, inno cristologico, oppure gli inni che ci sono nelle lettere, nella lettera di Pietro, ad esempio. Questi inni, questi salmi, scusate, siccome sono preghiere di Israele, vengono introdotti in chiave cristiana dalle antifone. Ecco l'antifona, c'è un detto in siciliano che dice: l'hai capita l'antifona? Che significa? L'antifona è il sottofondo, la chiave di lettura che ti permette di dare un senso, cioè è un elemento ermeneutico, interpretativo, ti aiuta a interpretare il Salmo in chiave cristologica. Per esempio, noi, o cristiana, il Salmo, pregheremo stasera il Salmo 134, l'antifona dice: grande il Signore nostro Dio sopra tutti gli dèi, ti invita a contemplare la maestà di Dio sopra tutti gli dèi, ecco, gli idoli oppure gli dèi delle nazioni, dei pagani, va bene? Poi vedete che c'è anche il titolo del Salmo, quindi il rosso non si legge, va bene? Anche questo dobbiamo dirlo, il rosso come si chiama? Rubrica. Ruber è rosso. Le rubriche non si leggono anche nella Bibbia. I rossi non sono parola di Dio, sono titoletti aggiunti a un certo punto. Quindi nella rubrica si dice che il Salmo è il 134, la prima parte, e c'è il titolo del Salmo: lodate il Signore che opera meraviglie. Il titolo ci dà un'informazione sul Salmo, ma non è parte del Salmo, quindi non è parola di Dio e non si prega. Poi vedete sotto che c'è una frase, una sentenza. Questo è un altro elemento, in genere tratto da un padre della Chiesa, da un autore di spiritualità o anche da un testo biblico. Questa è si chiama, ai miei tempi ci dicevano, sono le sentenze cristologiche, cioè dire, sono delle frasi che ti invitano ancora meglio a intendere in senso cristologico il Salmo, va bene? E anche questi in genere non si usano, in alcune celebrazioni si possono recuperare. Poi ci sono i Salmi. I Salmi vanno pregati con la mente ma anche con il corpo. Vi ricordate quando l'altra volta parlavamo anche del fiato, del respiro? No. Che parlavamo della preghiera del cuore, che gli orientali dicono: Gesù figlio di Davide, e ispirano, abbi pietà di me. Anche ce l'ha fatto fare padre Cavallini, perché la contemplazione ignaziana attinge anche questo discorso del respiro, del corpo. Qui qualcosa del respiro c'è pure, perché vedete gli asterischi, vedete ci sono gli asterischi? Quando c'è un asterisco significa che tu non devi correre, ma devi prendere una piccola pausa di fiato. Devi sostare, quindi non è una cosa di corsa, ma devi prendere una piccola pausa di fiato. Soprattutto quando si canta sono utili gli asterischi, ma comunque. Quando invece dell'asterisco, per esempio, 1, 2, 3, alla quarta strofa, vedete che c'è una crocetta, questa si chiama flexa, la flexa. Significa che è una semipausa, perché si mette la flexa? Perché c'è un rigo che è troppo lungo, non si può spezzare con un intero asterisco, però devi fare una piccola pausa per riprendere il respiro e quindi metti una flexa, si chiama così, va bene? Flexa quindi è un mezzo respiro e l'asterisco è un respiro intero, va bene? Magari sono minuzie, però dico, se non li diciamo ora non le sappiamo mai, giusto? Alla fine del Salmo si recita il Gloria, non c'è segnato, ma si recita sempre, perché chiaramente ti invita a rileggere il Salmo in senso cristiano, quando trinitario, cristologico.
Quando non è previsto c'è scritto, non si,
sì, esatto,
non si dice il Gloria.
Sì, sì. No, no, in alcuni casi non si dice, quando però sono dei testi, per esempio il Cantico dei Tre Giovani, che già hanno una propria dossologia. C'è una specie di Gloria diverso, benedetto il Padre, il Figlio, insomma qualcosa del genere, non mi ricordo com'è in questo momento. Gloria al Padre, e tutta l'assemblea ripete la prima antifona. Poi si passa alla seconda antifona, casa di Israele, benedice il Signore, canta inni al suo nome. Si continua con la seconda parte del Salmo 134, in questo caso è il Salmo 134 diviso in due pezzi. Ha il titolo, la sentenza cristologica, in questo caso è Giovanni 1:1-14, che non si legge, il Salmo, il Gloria, seconda antifona. Terza antifona, tutte le genti verranno ad adorarti Signore. Vedete che qui non siamo in presenza di un Salmo, ma dato che siamo ai Vespri, è un inno cristologico. Va bene, in questo caso è tratto dall'Apocalisse al capitolo 15. Quindi l'antifona, il titolo, non c'è la sentenza cristologica, perché? Perché già è un testo del Nuovo Testamento, quindi non c'è bisogno di aggiungere la sentenza cristologica. Va bene, le cose magari non si sapevano, è giusto che si sappiano. Alle lodi invece c'è un salmo, un cantico dell'Antico Testamento e un terzo salmo, va bene? Quindi le lodi sono così. Primo salmo, cantico dell'Antico Testamento e il terzo salmo. Invece Vespri, salmo, salmo, inno del Nuovo Testamento. Gloria al Padre, vedete le flex, gli asterischi, gloria al Padre. L'antifona che ti aiuta a meditare, a ricomporre, a ricomprendere tutto in chiave cristiana. E poi caratteristica delle lodi e dei Vespri, ma anche dell'ora media e della compieta, sono le letture brevi. Anche qui è un'indicazione che ti dice che è una preghiera meditativa, perché sono letture brevi, ti invitano a soffermarti su un aspetto e magari poi a fare una piccola pausa dopo. Invece l'ufficio delle letture ha due letture lunghe, per una meditazione più abbondante, più lunga e consistente. Girolamo ci diceva che tu in un mese, affrontando le 4 settimane del Salterio, preghi tutti quanti i salmi. Così anche nel ciclo festivo, nel ciclo settimanale della messa e nell'ufficio delle letture, tu alla fine, in 1 o 2 anni, riesci a leggere quasi tutti i testi della Bibbia. Poi, dopo la lettura breve, c'è il responsorio breve. Alla preghiera ascoltata si risponde. Nella messa, alla prima lettura, segue il salmo responsoriale. Vedete, anche qui c'è un legame, appunto, tra la struttura della messa e la struttura dei Vespri, e si recita così: chi presiede dice contro di te abbiamo peccato, pietà di noi Signore, e l'assemblea ripete contro di te abbiamo peccato, pietà di noi Signore. Poi c'è l'antifon, dopo la lettura breve, il responsorio, si prega il Magnificat ai Vespri, mentre al mattino la preghiera del Benedictus, il cantico di Zaccaria al mattino, ai Vespri il cantico di Maria, e il appunto il Magnificat, alla compieta un altro cantico sempre lucano, il cantico di Simeone. Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace. Ecco, quando abbiamo parlato del Vangelo di Luca, sempre dicevamo che se non ci fosse stato Luca non avremmo avuto il Magnificat, non avremmo avuto il Benedictus, ora lascio, Signore. Cioè, molto liturgico e innico, appunto, il Vangelo di Luca, e non a caso inizia proprio nel Tempio di Gerusalemme con Zaccaria. Quindi l'inno, il cantico del Magnificat, intanto ci si fa il segno di croce. Perché?
Perché il Vangelo.
Perché è l'unico testo evangelico che c'è all'interno della liturgia delle ore. Quindi si fa al mattino e alla sera. Alla compieta non si fa. È il Magnificat. Quindi la mattina al cantico del Benedictus e al cantico alla sera del Magnificat ci si fa il segno di croce. Perché? Perché sono gli unici testi evangelici. Invece tutti gli altri sono salmi, lettere paoline, Apocalisse, questi sono gli unici testi evangelici. E il Vangelo ha una dignità maggiore nel canone delle scritture. Non a caso noi usiamo il lezionario durante la messa per la prima lettura, il salmo e la seconda lettura. Per il Vangelo c'è un libro apposito che è più prezioso, no? A volte ornato anche con delle gemme, perché c'è una gradualità anche in questo. Quindi, vedete, il titolo, il Cantico del Magnificat, il Gloria
nella al Padre. Messa, nella messa cosa facciamo quando viene appunto proclamato il Vangelo? Ci segniamo la stessa cosa, vedete?
Esatto, come è collegato. E Girolamo diceva che alle volte cambiano anche i testi legandoli al Vangelo. Questo avviene soprattutto la domenica o nelle feste principali, in cui le antifone al Magnificat o al Benedictus sono proprie. Anno A, anno B e anno C, perché richiamano il Vangelo, appunto, della domenica precedente. Per esempio, domenica il Vangelo qual era? La purificazione del Tempio. Ecco, l'antifona del Benedictus o del Magnificat, ecco, facevano riferimento alla distruzione. Distruggerò il Tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Quindi ti lega. Questo è molto bello, lo voglio sottolineare, perché in tal modo, veramente la liturgia... L'adorazione eucaristica perpetua che riprende, cioè prolunga l'eucaristia, nutrita dalla liturgia delle ore, perfettamente, insomma, è riagganciata. Poi ci sono le intercessioni, invocazioni alle lodi, intercessioni alla sera, si possono fare in forme diverse o leggendo per intero l'intenzione, oppure chi lo legge, legge fino al trattino e poi l'assemblea continuo, quindi perché camminiamo con passo vigoroso verso la Pasqua, tipo lo fa tutta l'assemblea. Il Padre Nostro, l'orazione, appunto, corrisponderebbe tipo alla colletta, l'orazione e poi la conclusione, se presiede un sacerdote o un diacono, con la benedizione eucaristica. Siamo 4 minuti in ritardo, andiamo.
Una cosa lo posso sottolineare. Certo. Vedete, è una preghiera della Chiesa. Questo lo si capisce in modo particolare, cioè che non è la mia preghiera personale, ma noi preghiamo con la Chiesa e per la Chiesa e per tutto il mondo. Cioè per esempio tutte le intercessioni, siamo ai Vescovi, e al plurale rivolgiamo la nostra comune preghiera, ma se sono solo, perché devo dire rivolgiamo? Vorrei dire rivolgo, rivolgiamo. E tutte le preghiere sono al plurale. Noi diamo voce alla preghiera della Chiesa, così come al responsorio: contro di te abbiamo peccato. Non è che diciamo contro di te ho peccato. Questo per dire che anche quando siamo soli, quando preghiamo con la liturgia delle ore, è come se fossero uniti a tutta la Chiesa e preghiamo non solo per noi, ma per tutto il mondo.
Bellissimo. Conservando questo clima di silenzio, ci spostiamo nella cappellina. Ci sono nelle panche 12 posti, prima occupiamo quelli, poi ci sono altre sedie, qualcuno si porta qualche altra sedia di qua, i più piccoletti insomma trovano posto, e preghiamo i vespri tutti quanti insieme.